Allora, dopo l'intervento del professor De Idda, a me tocca illustrarvi come si fa a creare questo valore pubblico, cioè cercare di capire se ci sono degli elementi che effettivamente ci consentono di gestire nel migliore dei modi questo valore pubblico. Noi lavoreremo quindi su un concetto che è quello della catena del valore. Per chi è laureato in economia e non solo, mi riferisco un po', vedrete che il modello è molto simile, è apparentemente simile ma sostanzialmente diverso da quello che uno studioso famoso che è Porter disegnò un po' di tempo fa. Comunque, per arrivare a questo, io parto dalla domanda guida che era alla base di questo convegno. Il valore pubblico può divenire la nuova frontiera delle performance? Quindi questa era la domanda guida di questo convegno, e quindi a questa domanda guida era legata a un elemento forte di criticità che ha già richiamato De Idda, e che la missione istituzionale di ogni pubblica amministrazione è la creazione del valore pubblico a favore di cittadini e, ovviamente, aggiungiamo anche di cittadini, di imprese e dico anche della stessa pubblica amministrazione, perché ovviamente il valore poi si diffonde tra le varie pubbliche amministrazioni. E ovviamente, per rispondere a questi elementi, noi partiamo da alcuni aspetti legati proprio al concetto stesso di servizio pubblico. Quindi, senza voler entrare nel merito su quelli che sono gli elementi di definizione del servizio pubblico, più o meno siamo tutti operatori di questo campo, all'interno di questo settore, quindi più o meno tutti quanti sappiamo che cosa sono, ma sicuramente le organizzazioni che operano all'interno del settore dei servizi pubblici sono organizzazioni che hanno un ruolo centrale, e ruolo centrale nell'erogare servizi. Ecco, questo non lo dimentichiamo, perché molto spesso probabilmente non abbiamo la coscienza, ma sono servizi di interesse sociale. I servizi pubblici hanno una funzione, ovviamente una funzione sociale, sono quei servizi che, ovviamente, qualora venissero erogati in modo efficace, in modo efficiente, offrono sicuramente, incidono fortemente sulla qualità della vita dei cittadini e sulla produttività delle imprese. Quindi, ovviamente, se siamo d'accordo su questo punto fondamentale, meglio così? Se siamo d'accordo su questo punto fondamentale, allora è chiaro che queste organizzazioni dovranno avere delle performance caratterizzate da un livello di qualità e da un livello di economicità molto molto elevati, proprio perché hanno l'obiettivo di avvicinare quanto più possibile la pubblica amministrazione ai cittadini e alle imprese. E vedete, lo vedremo, lo capiremo dopo questo concetto, generando proprio un valore pubblico attraverso la produzione di servizi che saranno sempre più calibrati rispetto alle esigenze, passatemi il termine, io sono anche professore di marketing, quindi rispetto alle esigenze di quelle che sono i clienti, perché i clienti della pubblica amministrazione sono sicuramente i cittadini e sono sicuramente le imprese che si rivolgono alla pubblica amministrazione. Allora, è chiaro che noi dobbiamo iniziare a capire quali sono le esigenze di questi clienti della pubblica amministrazione. Dobbiamo effettivamente capire se i servizi che andremo ad erogare saranno idonei alle aspettative delle persone, delle imprese e, come dicevo prima, anche delle altre istituzioni. Quindi noi dobbiamo iniziare a ragionare prima di capire come si genera il valore, dobbiamo iniziare a ragionare su due punti essenziali: la capacità di soddisfare le aspettative di tutti gli utenti. Se noi vediamo le valutazioni, appunto, sulla qualità percepita dei servizi, e quindi se andiamo a misurare in un'ottica, diciamo, di cliente quelle che sono le performance, vediamo che molto spesso c'è un livello elevatissimo di insoddisfazione rispetto ai servizi erogati dalla pubblica amministrazione. Secondo, quindi, capacità di soddisfare, abbiamo detto, le esigenze di tutti gli utenti. Secondo, l'economicità, che non vuol dire spendere poco, vuol dire spendere meglio, nel senso che servizio, per essere un servizio efficiente, ovviamente dovrà puntare su una ottimizzazione delle risorse, quindi avere una produttività elevata, E questo, e qui lo sottolineo, sia che il servizio venga erogato direttamente alla pubblica amministrazione, sia che venga erogato da società terze in concessione, che ovviamente anche loro devono assicurare elevati livelli di prestazione. Allora è chiaro che se questo sistema, se noi proviamo a mettere insieme un sistema di questo tipo, noi dobbiamo ragionare sostanzialmente su tre elementi forti. La capacità di governance, che proprio la capacità di governance deve essere quella capacità che è proprio finalizzata all'utilizzo efficiente ed efficace delle risorse disponibili. Secondo, la responsabilità nella direzione e nell'amministrazione delle risorse. Purtroppo il nostro è un paese nel quale non si capisce mai di chi è la responsabilità dei risultati, no? Giustamente Enrico diceva, poi c'è il sindaco che risponde rispetto a quello che è il suo mandato, però da un punto di vista proprio della gestione molte volte non sappiamo a chi assegnare la responsabilità, cioè assegnare sì, ma chi poi effettivamente è il responsabile di queste cose. E terzo, il coinvolgimento e la partecipazione di tutti gli attori coinvolti, cioè il servizio pubblico deve essere erogato in partnership con tutti, cioè non è soltanto il servizio pubblico prodotto dalla pubblica amministrazione, ma il servizio pubblico è un servizio nel quale il cittadino, le imprese che hanno bisogno dei servizi devono partecipare alla loro stessa erogazione, no? Il concetto, una volta si parlava di prosumer, cioè sicuramente il servizio pubblico viene attivato dai cittadini e dalle imprese che ne hanno bisogno. Quindi questi sono tre momenti importanti proprio che ci aiutano a entrare in queste logiche così complesse della pubblica amministrazione. E quindi primo elemento, abbiamo detto, è necessaria una governance che abbia un ruolo attivo e innovativo. E questo processo di governance non deve essere, mi ha fatto piacere che Enrico ha parlato a un certo punto, no, della spending review, non è basato soltanto sul taglio dei costi relativi alle inefficienze e quindi molte volte su un taglio, come sapete, di tipo lineare, ma deve essere basato sul miglioramento delle prestazioni, perché è il miglioramento delle prestazioni che porta poi effettivamente verso la crescita del sistema nel suo complesso. E questo non ce lo dimentichiamo mai, proprio perché i servizi pubblici rappresentano un fattore critico per lo sviluppo competitivo e la crescita del sistema paese nel suo complesso. Questo è un concetto a me molto caro e sul quale sto lavorando già da qualche anno. Allora, per fare tutto questo abbiamo iniziato a parlare proprio di una catena del valore pubblico, cioè cerchiamo di capire quali sono gli elementi che consentono effettivamente di portare all'efficienza e all'efficacia dei servizi pubblici. Quindi questo lo facciamo partendo proprio dal concetto di governance che abbiamo appena visto e dobbiamo effettivamente, attraverso questo paradigma della governance, dobbiamo evidenziare quelli che sono gli aspetti attraverso i quali le organizzazioni di servizi pubblici creano valore economico e sociale, tenendo presente ovviamente che queste organizzazioni non sono nient'altro che delle entità economiche che però hanno un fine pubblico e quindi, avendo un fine pubblico, hanno delle specifiche leve e strategie generatrici di valore. Quindi questo è il concetto: non sono come le imprese private, non sono soggetti privati, sono soggetti che rispondono, non ce lo dimentichiamo mai, a un interesse generale, a un interesse sociale. Quindi, e qui concordo pienamente con quanto ha detto Enrico, in un'ottica strategica, quindi uno dei principali problemi, ovviamente su questo aspetto non mi soffermo, riguarda proprio la misurazione delle performance, quindi quelle che sono, diciamo, quelle che è la valutazione dei risultati rispetto a quello che è l'impatto sulla collettività, l'impatto delle risorse impiegate sulla collettività. E tenete presente, come vi ha già fatto capire ampiamente Enrico De Idda, e questo ovviamente è un processo molto complesso che deriva anche dal fatto che il settore pubblico non è un settore, diciamo, ha una natura prevalentemente non competitiva, quindi questo è un elemento importante, no? Nell'allocazione delle risorse ovviamente ha una natura prevalentemente non competitiva. Allora, lavorare sul concetto di catena del valore pubblico vuol dire, come vedremo tra poco, cercheremo di capire perché, vuol dire sostanzialmente favorire la cultura del cambiamento prima ancora di qualsiasi riforma, cioè è un problema culturale e quindi noi dobbiamo capire quali sono le attività generatrici di valore, definendo modalità e prassi operative che si possono effettivamente diffondere nella struttura organizzativa, e sono quelle prassi che poi, come vedremo, alimentano costantemente la catena del valore. Quindi sostanzialmente la catena del valore è uno strumento che ci consente anche di uscire da quella che è la referenzialità, l'autoreferenzialità propria della pubblica amministrazione, e quindi innovare dall'interno, facilitare la diffusione del processo di cambiamento. Questa è una cosa alla quale io credo molto, e le esperienze finora, diciamo, che sono state finora attivate in questo senso effettivamente ci danno dei buoni riscontri. Quindi strutturare un'organizzazione dei servizi pubblici in un sistema di attività generatrici di valore consente di comprendere quanto ogni attività che è presente all'interno della catena possa pesare, e quindi quanto quell'attività, diciamo, qual è il contributo di quell'attività al risultato finale. Quindi sostanzialmente la catena del valore vuole portare a performance eccellenti, vuole canalizzare tutte le risorse verso un determinato fine, che poi è anche la soddisfazione, diciamo, di quelli tra virgolette che abbiamo chiamato clienti, e proprio alimentando questa cultura del cambiamento, alimentando la cultura del miglioramento continuo, che dovrà essere in linea, ripeto, non lo dimentichiamo mai, con quelle che sono le aspettative di tutti noi cittadini e delle imprese. Quindi è importante che il management effettivamente capisca qual è la catena del valore e quindi cerchi di capire effettivamente attraverso la catena del valore se queste attività portano un vantaggio, il famoso risultato che deve effettivamente offrire, diciamo, il sindaco, ma comunque qualsiasi amministratore pubblico. Quindi ovviamente non stiamo parlando di soggetti astratti, noi parliamo di organizzazioni di servizi pubblici che hanno comunque che basano la loro attività effettivamente su processi che hanno un forte impatto aziendale. Quindi noi stiamo facendo un ragionamento di aziendalizzazione, vero? Io sono un aziendalista e quindi non potrei che parlare di queste cose. Quindi sono processi che hanno un forte impatto sui risultati aziendali e quindi sul valore percepito, che costituisce ovviamente l'integrazione, no, il valore, poi vedrete, è il risultato dell'integrazione di una serie di attività che generano valore e che sono ovviamente importanti per accrescere la qualità manageriale e la strategia delle stesse organizzazioni. Allora, cosa bisogna fare per sviluppare una catena del valore che sia rilevante? Uno, identificare i risultati che vogliamo raggiungere. È perché questo è importante, cioè se noi non identifichiamo i risultati, gli obiettivi che ci poniamo, e se questi obiettivi non sono coerenti, non sono ovviamente obiettivi realizzabili, è chiaro che partiamo male, cioè siamo già nelle sabbie mobili. E poi misurare, soppesare questi risultati rispetto alle priorità dei clienti finali, in relazione ovviamente a ciò che costituisce valore, che, guardate, non è nient'altro che il prezzo che appunto questi clienti, quelli che abbiamo definito clienti, sono disposti a pagare per un servizio che soddisfi pienamente i loro bisogni. Cosa vuol dire questo? Perché siamo insoddisfatti, per esempio, del trasporto pubblico? Perché siamo insoddisfatti del trasporto ferroviario? Ovviamente dobbiamo capire quali sono i parametri sulla base dei quali decidiamo di lavorare. Quindi un'organizzazione dei servizi pubblici realizza valore economico e sociale quando individua la combinazione di quelle attività che generano valore. E quindi effettivamente parliamo di una catena del valore, tra un pochino ve la faccio vedere, tra un'ipotesi, di una catena del valore all'interno delle quali esistono sostanzialmente due, qualcuno potrebbe dire anche tre, elementi fondamentali, che sono attività primarie e di supporto per generare valore, e poi il margine o il valore, che è appunto la differenza tra il valore totale prodotto e il costo complessivamente sostenuto per il processo di erogazione del servizio. Quindi sostanzialmente questo ci consente di definire le aree strategiche di miglioramento in termini di efficienza e di efficacia attraverso proprio una serie di una combinazione ottimale delle attività che generano valore. E quindi sostanzialmente, come c'è scritto qui in basso, attraverso la catena del valore pubblico è possibile incrementare quel capitale sociale ed economico che si traduce nel miglioramento della qualità della vita dei cittadini e nell'aumento della produttività delle imprese. Quindi poi questa alla fine che cosa chiediamo ai servizi pubblici? Chiediamo di poter vivere meglio e chiediamo, mentre le nostre imprese ci chiedono di poter migliorare attraverso la fruizione dei servizi pubblici la loro produttività. Pensate a un sistema di trasporti, pensate a un sistema di servizi digitali e così via, la digitalizzazione e così via. Quindi è questo, ovviamente, noi mettiamo insieme tante catene del valore pubblico, ovviamente abbiamo una maggiore capacità competitiva del paese, del sistema paese nella sua totalità. Quindi ovviamente tenete presente comunque che il ruolo essenziale rimane sempre quella che è la, diciamo, vocazione produttiva al servizio di determinati bisogni, in un contesto di regole che dovrebbero favorire la valorizzazione di tutte le condizioni produttive utilizzate e quindi l'economicità di gestione che possa assicurare redditività e sviluppo dell'organizzazione. Enrico faceva riferimento spesso alla corruzione, ecco, pensate quanto in questo ambito questo elemento possa essere assolutamente negativo. Quindi la catena del valore è lo strumento che sposta l'attenzione da ciò che viene offerto a come viene offerto, quindi questo è il passaggio, e quindi all'insieme di modalità con cui le attività si combinano e creano valore. E quindi sostanzialmente non parliamo più di un'organizzazione pubblica come di una macchina burocratica, ma cerchiamo di spostare sull'aspetto manageriale, no? Vogliamo trasformare una macchina burocratica in una macchina manageriale, e quindi definendo quelle che sono le attività rilevanti per lo sviluppo aziendale, per lo sviluppo di un territorio, per raggiungere i nostri obiettivi, e quindi confrontando i costi, appunto, gli obiettivi, per favorire proprio il miglioramento dei servizi, per incrementare la vivibilità di un'area, di un territorio. E quindi sostanzialmente questo ci consente anche di definire quelli che sono gli anelli deboli della catena. E a questo punto io vi propongo una catena del valore pubblico. Ve la descrivo ovviamente in modo veramente sintetico, in 3 minuti provo a fare uno sforzo. Io ci faccio un corso sulla catena del valore pubblico, però magari in 3 minuti proverò a descriverla. Allora, attività primarie in basso, come vedete sono delle attività che hanno una loro sequenzialità, sono una dietro l'altra in fila, no? Vuol dire che ovviamente devono essere in qualche modo, hanno delle relazioni forti tra di loro e hanno una loro sequenzialità. In alto invece ci sono le attività che sono di supporto, trasversali a tutte le organizzazioni, e questo, come vedete, ha il senso di una freccia. Quello che esce da questa catena ovviamente rappresenta il valore pubblico per la collettività, per le imprese e così via. Allora, velocemente, attività primarie. È importante definire quali sono i concetti che vogliamo erogare, ma sono quei concetti che noi dobbiamo iniziare in qualche modo a offrire anche in modo, e questa è una cosa che spesso nel pubblico è molto difficile, dobbiamo offrire anche in modo differenziato, ma cercando di capire quali sono i bisogni che questi servizi possono soddisfare. E quindi questo è un elemento fondamentale, elemento di partenza. Abbiamo bisogno di analisi, abbiamo bisogno di rispondere a dei bisogni. Secondo, il procurement, cioè tutto ciò che riguarda gli aspetti legati alle risorse fisiche, no? Tutto ciò che vuol dire approvvigionamento da parte della pubblica amministrazione, bisogna in qualche modo razionalizzarlo, metterlo in linea. Non bastano le centrali di acquisto, basta un po' di buonsenso e basta ovviamente monitorare il sistema, perché molte volte è qui che nasce la corruzione. Poi, aspetto importantissimo, selezione e management delle risorse umane. Io non ho mai, sono poche le aziende di servizi pubblici, le pubbliche amministrazioni all'interno delle quali il personale viene selezionato in modo attento. La pubblica amministrazione in genere, a parte altri sistemi sui quali è meglio non soffermarsi, ma per esempio, che ne so, assume coloro che hanno 110 in lode, ma poi magari manda l'ingegnere a fare il lavoro di un amministrativo, o viceversa, l'amministrativo a fare un lavoro. Non ho mai sentito parlare nella pubblica amministrazione, anche se adesso si inizia, di employer branding, per esempio, oppure di percorsi, di progetti di marketing interno. Ma è molto importante selezionare e gestire correttamente il personale. Penso che sia una delle risorse più importanti per la pubblica amministrazione. Ancora, il momento in cui si crea effettivamente il servizio è cosa che tutti noi tralasciamo, il momento del delivery. Cioè, il servizio non basta crearlo e puntare su ciò che stiamo creando, ma dobbiamo monitorare tutto ciò che è la fruizione vera e propria del servizio. Gli orari, i punti d'accesso, eccetera, eccetera, eccetera. Per arrivare addirittura al parcheggio, ma è mai possibile che in una città come Roma, per poter andare in un ufficio, che ne so, all'ufficio anagrafe, non so, dico un ufficio qualsiasi, devo prendere un giorno di ferie, devo capire se posso andare in macchina, se non prendo la multa, eccetera, eccetera, eccetera. Le informazioni, dove le troviamo? I siti? Forse sì, forse no. Rischiamo di andare in un ufficio pubblico e a un certo punto troviamo la scritta sciopero, oppure mi sono allontanato, no? Questa è la mala amministrazione di molti. Mi sono allontanato, allora chiudo l'ufficio perché sono andato a prendere il caffè, e così via. Purtroppo sono realtà che ci sono. E poi tutta la parte dell'assistenza, una cosa completamente ignorata spesso nella pubblica amministrazione, e la parte del recovery, cioè il rifacimento del servizio nel momento in cui le cose non vanno bene. Potrei citarvi decine, centinaia di casi di mala amministrazione da questo punto di vista. Errori del pubblico che ricadono sul cittadino e sulle imprese, che deve cercare di risolvere i problemi causati dal pubblico. E poi velocemente tutte quelle che sono le attività, di supporto, trasversali, come ha detto, la pianificazione strategica. Non possiamo più bleffare, cioè noi dobbiamo capire quali sono gli obiettivi della nostra organizzazione, e dobbiamo attentamente pianificare proprio da un punto di vista strategico tutte quelle che saranno le nostre attività. L'attenzione all'aspetto finanziario: gli enti pubblici in genere hanno hanno grossi problemi dal punto di vista della gestione finanziaria. Iniziare a ragionare su un brand dei servizi pubblici. Che cosa vuol dire un brand dei servizi pubblici? Dobbiamo caratterizzare le attività. Il valore pubblico nasce anche da un brand forte. Se noi non abbiamo una buona immagine, se abbiamo insoddisfazione, se non siamo in grado di erogare i servizi che noi cittadini vorremmo, e allora è difficile lavorare su un brand. Il brand è una cosa importantissima. che aiuta molti territori, no? Molti territori, il marketing territoriale molte volte si basa sul brand. Allora dobbiamo iniziare a ragionare, tutti coloro che erogano servizi pubblici dovrebbero iniziare a ragionare sul brand. Chiaro, non è il brand della Coca-Cola, non è il brand della Apple, ma sicuramente un territorio che offre servizi può puntare anche su questo elemento. Lo sviluppo dell'ICT mi dispiace che non c'è il consigliere Coppola, però sì, chiudiamo, è chiuso. Ma ne abbiamo parlato prima, bisogna diffondere questa cultura del digitale e vabbè, poi ne parleremo. E poi infine, ecco, l'aspetto che va un po' a chiudere il cerchio su questi aspetti delle attività di supporto, tutto ciò che è relativo al controllo. Attenti, non è soltanto un controllo che è un controllo di gestione di senso tradizionale, dobbiamo puntare al controllo proprio rispetto a quanto abbiamo pianificato, quindi non solo da un punto di vista economico-finanziario, ma da un punto di vista effettivamente di attività realizzate rispetto a quelli che erano gli obiettivi che vorremmo raggiungere. E vi ringrazio, ho finito.
Grazie a professor Padula, adesso passiamo la parola.